Astronauticast. Astronauticast, stagione 18, episodio 24. Oggi è il 3 aprile 2025, è arrivata la primavera e in puntata siamo in tre. Ma prima, che cos'è Astronauticast? Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Quindi dicevo, siamo in tre in puntata. Chi c'è questa sera con me? C'è da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E dall'Unione Terre d'Argine
c'è il Ricky dall'Unione Terre d'Argine. Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo episodio.
Mentre da Verona vi saluta la Vero. Allora, in questo nuovo episodio di questa settimana abbastanza interessante per via di conferenze e per via di quello che è successo e che sta succedendo in orbita. Sono felice di avervi parlato la settimana scorsa di FRAM 2, perché è molto interessante da seguire, secondo me, ed era meglio parlarne prima, così sapevamo a che cosa andavamo.
Sì, quindi
incontro,
diciamolo, perché sono partiti.
Sono partiti in tempo, stanno circumnavigando.
Stanno quasi tornando.
Esatto, polo su polo, e tipo domani, da quello che ho capito, rientrano, e quindi mi ha fatto piacere appunto parlarvene giovedì scorso, perché altrimenti ormai la missione sarebbe già finita.
Se non l'avete fatto, magari adesso, se ci state seguendo in diretta, perché se ormai magari ci seguite in differita, sono già rientrati. Per recuperare il backlog, una cosa che potete fare è seguire i social dei vari membri dell'equipaggio, in particolare quello del, come si chiama, il cino maltese Chun, che sta regalando un sacco di contributi di vita di bordo registrati col telefonino e postati su Twitter, molto molto interessanti e spaccati inusuali della vita di bordo a bordo di una Dragon.
Esatto. Invece un lancio che è andato bene, ma non è andato benissimo, ve lo volevo raccontare io, che è quello dello Spectrum. Ta-da! Martedì 30 marzo ha lanciato questo razzo dal nuovo spazioporto di Andøya in Norvegia, e hanno lanciato dopo un sacco di posticipi a causa del meteo. Questo è un nuovo spazioporto, quindi personale che deve capire come gestire le varie situazioni sia nello spazioporto sia per quanto riguarda il razzo stesso. E meteo completamente diverso dai meteo a cui siamo abituati, e ambiente termico, diciamo, abbastanza freddo. Quindi hanno lanciato dopo diversi giorni di posticipo, perché appunto i venti forti e il meteo avverso avevano bloccato il lancio iniziale. Alla fine vediamo com'è andato questo lancio, però prima volevo presentarvi un po' appunto lo spazioporto, il razzo, chi sono queste persone che hanno costruito questo nuovo razzo. Innanzitutto la licenza di lancio è arrivata non dall'FAA, perché siamo in Europa, è arrivata dalla CAA, dalla CAA, che è l'autorità di aviazione civile norvegese. È arrivata la licenza di lancio il 17 di marzo, e Isar Aerospace, che è l'azienda produttrice di questo razzo, avrebbe dovuto lanciare il 20 marzo. Come abbiamo visto, appunto, hanno posticipato poi di una decina di giorni. Si tratta della prima licenza di lancio di questa agenzia, della CAA. E come hanno fatto per creare uno standard, per creare questa licenza? Hanno usato una parte delle regolamentazioni dell'FAA come standard utilizzate in tutto il mondo e condiviso, e una parte hanno seguito le procedure del Norwegian Space Act, dell'atto sullo spazio norvegese. E la licenza che è stata data a Isar Aerospace era solo per questo primo lancio. Come si fa per i nuovi lanciatori, anche per lo Starship ad esempio, si dà una licenza per lancio, poi quando si vede che c'è giro, il giro parte, allora si possono prolungare le licenze. un nuovo spazioporto super bello, secondo me il migliore finora. Adesso mano a mano che nascono nuovi spazioporti, per me prima era Vostochny il migliore, poi è arrivato quello di Rocket Lab a Mahia, che è il più bello, adesso questo è il più bello, però effettivamente è molto bello. E dove si trova questo spazioporto? È il più alto, con la latitudine più alta, lo spazioporto con la latitudine più alta di quelli che conosciamo finora, di quelli attivi perlomeno. È a 69 gradi di latitudine, quindi è sopra il circolo polare artico. È più alto, cioè appena sotto c'è S-Range, lo spazioporto di S-Range a 67 gradi di latitudine, e poi per esempio c'è Plesetsk che è a 62 e Saksavord che è a 60, e anche Saksavord è molto in alto, quindi non arriviamo ancora alle medie latitudini. Questo spazioporto ha ricevuto la licenza ad agosto del 2024 e dopo un anno dalla sua costruzione è stato aperto nel 2023, e il pad di lancio è stato costruito appositamente per ESAR Aerospace. Non è l'unico pad di lancio, questo è il pad di lancio orbitale per lo Spectrum, ma ci sono anche altri pad di lancio un po' più piccoli, perché generalmente questo spazioporto veniva usato per il lancio di sounding rocket, quindi quei razzi piccolini che non vanno in orbita ma che vanno a studiare l'alta atmosfera, ad esempio le aurore boreali, visto che ci sono anche immagini bellissime di questo spazioporto sotto alle aurore, ed è un ambiente adatto per le traiettorie polari, anche per i lanci orbitali, perché essendo a 69 gradi di latitudine può lanciare praticamente da 69 gradi in su, solo maggiore di 69 gradi. A chi appartiene? Dunque, intanto si chiama Andoya Spaceport, ed è operato dalla Andoya Space, che è un'azienda di proprietà per la maggior parte, per il 90% del governo norvegese. E come spazioporto orbitale si dice che potrà supportare fino a una trentina di lanci orbitali all'anno. Potendo lanciare da 69 gradi in su, per non andare probabilmente verso altre, sopra ad altre nazioni, in realtà i lanci che può fare sono dai 90 gradi in su, dai 90 gradi ai 110, questo è stato calcolato come lanci operativi effettivi. Di conseguenza tutti i satelliti a bordo di un razzo orbitale che parte da lì andrebbero in orbita retrograda. E anche questo lancio, se avesse avuto un payload a bordo, il payload sarebbe stato lanciato in orbita retrograda. E di che razzo stiamo parlando invece? Di questo Spectrum è il primo razzo di questa azienda tedesca, la ESAR Aerospace, e si è trattato del primo lancio orbitale dall'Europa continentale, perché sappiamo che in Europa in realtà è considerata Europa anche la Guyana francese, perché è francese, ma questa è l'Europa continentale. Primo lancio orbitale, se non andiamo a considerare il lancio di Virgin Orbit di un paio di anni fa, che aveva provato a lanciare il Launcher One dallo spazioporto Cornwall nel Regno Unito, però il lancio non era andato bene e quindi non aveva raggiunto l'orbita. Quindi diciamo che è stato il primo lancio, il primo tentativo di lancio orbitale verticale, perché sappiamo che il Launcher One invece viene lanciato dal Boeing 747. E, dicevo, ESAR Aerospace ha deciso di non mettere un payload a bordo perché era il suo primo lancio di test. Quindi quello che volevano fare era non rischiare di andare a distruggere un payload, perché sapendo che il 25% dei lanci di debutto dei razzi non va a buon fine, cioè, quindi lo sapevano come avrebbe potuto andare a finire, hanno deciso di semplicemente testare il razzo e validare ogni singolo componente, validare soprattutto il team, perché non è solo il momento del lancio quello difficile, è tutta la preparazione che c'è dietro, quindi tutto il team di terra, l'organizzazione tra le varie parti dei team, il team che di supporto nello spazioporto stesso, Addirittura all'inizio non volevano nemmeno fare il live, poi è stato richiesto con talmente tanta insistenza, loro non avevano una squadra per andare live e quindi hanno chiesto supporto ai ragazzi di NASA Space Flight, che si sono prestati, perché adesso hanno appunto degli elementi anche in Europa, quindi si sono prestati ad andare là e a fare questo live, ma per loro non era necessario perché era un lancio di test. E hanno chiamato la missione Going Full Spectrum anche per questo, cioè per dire andiamo a testare tutto lo spettro di un lancio, quindi anche appunto l'organizzazione del team e tutto. Il razzo è alto 28 metri, quindi è un po' meno della metà tra l'Electron e il Falcon 9. L'Electron è 17 metri, il Falcon 9 è 70 metri, però giusto per avere un'idea di razzi di cui abbiamo più familiarità, ecco, diciamo che è un po' più alto dell'Electron. Ed è un lanciatore medio-piccolo, perché può portare fino a 1000 kg in orbita bassa. Ha due stadi, e la parte interessante è che è stato costruito in casa ISAR per l'80% dei pezzi, quindi hanno costruito praticamente quasi tutto, hanno acquistato poco fuori. E per un'azienda che è nata, se non sbaglio, 7 anni fa, perché hanno iniziato a lavorarci, sì, 7 anni fa, è tanta roba, è una cosa, insomma, importante. Che motori ha? Il primo stadio ha 9 motori che si chiamano Aquila e sono funzionano con ossigeno liquido e propano e gas propano, esatto. Il secondo stadio ha un motore Aquila, quindi lo stesso tipo dei motori del primo stadio, che però può riaccendersi per fare tutte le varie manovre orbitali, quindi le varie inserzioni orbitali e appunto le varie riaccensioni che servono poi per portare il payload nell'orbita corretta. E quindi anche quel motore funziona a ossigeno liquido e propano. E come performance siamo simili a quelle del Firefly, dell'Alpha, il razzo Alpha di Firefly, quindi è un po' più potente del Falcon 1, però appunto non va nelle stesse traiettorie del Falcon 1 perché va in orbite polari. Oddio, anche il Falcon, scusa, non ha le stesse, non va nelle stesse traiettorie del Falcon 9 perché va in orbite polari, anche se il Falcon 9 ogni tanto va in orbite polari per portare determinati payload, però la potenza è paragonabile, appunto, un po' più potente del Falcon 1, questo è corretto, quindi non è potente come il Falcon 9. E una particolarità che ho letto da Ars Technica, quindi da Eric Berger, è che lui faceva notare che quando sarà in funzione, e funzionerà come deve, e diventerà il primo razzo tedesco più grande dopo il V2, perché la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale ha sviluppato altri razzi, ma ha sviluppato soprattutto sounding rocket, quindi quelli appunto piccolini che non vanno in orbita. Ha prodotto gli stadi superiori dei razzi Ariane, però non ha più lavorato sui lanciatori, quindi dopo il V2 non c'è più lavorato. Sì.
Anche il V2 era un razzo suborbitale.
Beh sì, giusto, giusto, giusto. Però diciamo che dopo li ha costruiti più piccolini e più per altri motivi, ecco. E quindi adesso torniamo ad avere razzi un po' più potenti in casa tedesca. E non avendo più speso nei lanciatori, ha praticamente lasciato campo libero alla Francia, che si è presa la quota maggiore dei finanziamenti di ESA con i razzi Ariane. Quindi l'Europa al momento stava funzionando solo con i razzi francesi, fondamentalmente. Adesso la Germania torna ad avere un altro razzo propellente liquido con scopi più scientifici, con scopi scientifici non più, punto. Chi sono questi di ISAR? Andiamo a conoscerli. Sono, qui ne vediamo 5, ma in realtà i fondatori sono i 3 ragazzi in mezzo. Il ragazzo di sinistra, quello con la camicia blu scura, si chiama Marcus Brandl, è un compagno di corso degli altri 2 ragazzi in mezzo, quelli 2 con la maglietta nera, e loro all'università costruivano pezzi di razzo nel campus, così per divertirsi. Il ragazzo in mezzo si chiama Daniel Metzler e era uno studente che guidava una squadra di altri 40 studenti su progetti per motori a razzo e per lanciare anche i sounding rocket. Invece il ragazzo, sempre con la maglia nera, quello più a destra, si chiama Joseph Fleischmann e lui era nel team che ha vinto la competizione dell'Hyperloop, quello di SpaceX. Quindi tre ragazzi universitari che 7 anni fa si sono trovati e appunto non studenti a caso, ma gente che già sapeva un po' che cosa voleva, e si sono trovati all'Università Tecnica di Monaco e hanno creato il loro progetto di ingegneria per l'università. Ci hanno creduto talmente tanto che 7 anni più tardi l'hanno portato a compimento e addirittura l'hanno portato sul pad di lancio. Infatti, durante il loro lavoro all'università hanno poi deciso, insomma, hanno visto che l'idea era valida, hanno deciso di mettersi insieme e di fondare questa ISAR Aerospace, che ISAR prende il nome dal fiume che attraversa Monaco. E hanno usato per la maggior parte fondi privati, ma poi appunto quando vedevano che il progetto funzionava sono riusciti a farsi conoscere e sono riusciti a ricevere degli investimenti anche abbastanza consistenti sia da ESA che dal governo tedesco, ma anche dal NATO Innovation Fund, che è un fondo per supportare la crescita di startup nell'ambito delle tecnologie per la difesa, perché appunto è sviluppato dalla NATO, e quindi insomma sono riusciti a recuperare parecchi fondi. Tant'è che sono riusciti anche a accaparrarsi la firma di un contratto già con la Norwegian Space Agency per lanciare dei satelliti della costellazione che si chiama Arctic Ocean Surveillance entro il 2028. Quindi bravi, tanta roba. E, DLR, che è l'agenzia spaziale tedesca, aveva aperto nel 2022 un bando per dei payload dimostrativi e payload scientifici per far volare addirittura sul secondo volo di Spectrum. Quindi siamo nel 2025, solo adesso ha volato il primo volo, ma già 3 anni fa si erano già assicurati il futuro per il suo secondo volo. Sì, in generale questa è la prima volta che ESA sperimenta un modello di business commerciale così completo, perché appunto prima faceva affidamento solo sui razzi governativi, quindi quelli di Arianespace fondamentalmente. E quindi stiamo iniziando a vedere emergere delle aziende private con tanto di contratto, e non c'è in questo bando solo ISAR Aerospace. Abbiamo la Rocket Factory Augsburg con il suo razzo RFA One, di cui abbiamo già sentito parlare perché, se non sbaglio, hanno fatto già qualche test di accensione del RFA One, ma forse anche un lancio hanno provato a fare. Devo andare a cercare. E poi c'è un'altra azienda sempre europea che si chiama High Impulse, che quella ha come particolarità la costruzione di razzi ibridi a ossigeno liquido e paraffina. Sono dei piccoli lanciatori che però hanno questo tipo di propellente. E c'è Maya Space, che è un'altra azienda privata e che fa razzi sia riutilizzabili che non espandibili, ma che si possono buttare, insomma, che
a
non
perdere.
Si possono a perdere, esatto, grazie. E insomma, esatto, quindi ci sono una serie di agenzie, di nuove aziende che appunto nell'ultima decina d'anni erano rimaste zitte, ferme, o comunque magari non esistevano nemmeno, perché tanto c'era Arianespace. Però adesso la realtà è cambiata, la situazione è cambiata, SpaceX ha davvero cambiato le regole del gioco, e quindi ESA si sta aprendo a questo nuovo modello commerciale. Le aziende private o gli studenti addirittura vedono delle opportunità in più e quindi si lanciano, nel vero senso della parola. E a proposito di lancio, quindi, come è andato questo lancio? È andato maluccio, perché, è andato maluccio. Intanto sono riusciti ad arrivare sul pad di lancio, sono riusciti a lanciare in verticale e non in orizzontale come non ricordo qual era quel razzo che era partito lateralmente, quindi in verticale. Sono rimasti in volo per una quindicina di secondi, ma già iniziavamo a vedere qualcosa che non andava, perché c'era questo razzo che faceva wobbling wobbling, si muoveva un pochino, e gli esausti addirittura si vedeva che tremolavano, oscillavano un pochino, e infatti ad un certo punto, poi dopo 15 secondi, ha perso il controllo, ha iniziato a ruotare. E poi è sceso in verticale, ma con point down, quindi con la punta sbagliata in verticale. Quindi di testa si è tuffato nell'oceano, nel mare, lì vicino al pad di lancio. Questo è successo dopo 40 secondi dal lancio e per fortuna non ha preso il pad di lancio perché era spostato di 200 metri, quindi non ci sono stati danni, feriti assolutamente no, e appunto non ci sono stati neanche danni alle strutture di terra che di solito sono quelle che se subiscono danni sono i danni più pesanti perché a parte un sacco di soldi che servono per poi ricostruirle, ma anche il tempo che poi serve per rimetterle in sesto e per avere il prossimo lancio. Se invece perdiamo un razzo, il razzo si ricostruisce e insomma è un po' più semplice. E, la cosa interessante è che a quanto pare si è attivato l'FTS. Adesso l'azienda deve ancora dare indicazioni precise su quello che è successo perché è una cosa abbastanza fresca. Però vedete qua nell'ultima scena, nell'ultima slide, che i motori si stanno spegnendo. L'FTS è il Flight Termination System, che è questo sistema di terminazione volo che può essere sia distruttivo, quindi quando vede che un razzo è ad esempio in alta atmosfera o è in una situazione in cui se cade fa dei danni molto grossi. L'FTS si attiva e distrugge il razzo in atmosfera, così quello che cade sono dei piccoli pezzi. Ma per i razzi piccoli, un FTS può anche essere semplicemente un sistema di terminazione del volo, quindi spegnimento dei motori e caduta in mare. Poi, ovviamente, qua lo vediamo bene che il boom c'è stato con tanto di fiamma perché i serbatoi erano ancora pieni, era a 15 minuti dal lancio, quindi non aveva consumato
15 secondi.
secondi, scusa, esatto, dal lancio, quindi aveva consumato pochissimo carburante e ce l'aveva ancora tutto all'interno. Quindi è andata così, non è andata benissimo, ma il CEO di Isar Aerospace ha dichiarato che è stato un successo. Perché ha dichiarato questo? Per tutta quella serie di cose di cui abbiamo parlato prima, quindi iniziamo a renderci autonomi dagli Stati Uniti, iniziamo ad avere una serie di razzi di tipologie diverse. Adesso qua stiamo parlando di razzi che vanno in traiettoria polare perché appunto lanciano da Andoia, però è un inizio e appunto non siamo dipendenti solo dall'altra parte dell'oceano. E poi perché l'Ariane 5 è stato ritirato nel 2023, l'Ariane 6 è già attivo da un anno, ma è molto costoso, non è riutilizzabile, anche lo Spectrum non è riutilizzabile, però è molto più piccolo e è di un'azienda privata, non è governativo, quindi magari c'è un po' più di libertà di utilizzo, mentre per i lanci governativi c'è molta più, oltre alla burocrazia. C'è anche la questione che vengono pagati con le tasse dei contribuenti, quindi devi spiegare molto di più all'esterno, diciamo. Il Vega C, che ha ripreso anche lui le attività l'anno scorso, a dicembre dell'anno scorso, ma era rimasto a terra per 2 anni a causa di un fallimento in volo, anche lui costoso, non riutilizzabile. Quindi, insomma, è una buona notizia per l'Unione Europea, per ESA in particolare, che ne dicano i giornali. A proposito di giornali, volevo concludere vedendo un po' quali sono i fallimenti dei razzi che sono dei fallimenti, fallimenti fallimentari e quali sono i fallimenti di successo, perché ogni volta che vediamo un razzo che esplode o che cade o che una missione non funziona bene, i giornali ci dicono: ah, è un disastro, ah, una brutta notizia per l'Unione Europea, ah. E invece noi a volte esultiamo, quindi perché ci sono fallimenti che sono fallimentari e dei lanci che invece sono dei fallimenti che sono di successo. Per esempio, dei fallimenti davvero fallimentari, tre esempi che ho preso un po' così, quelli che mi sono venuti in mente sono questi tre. Quella di sinistra, vediamo se la riconoscete. Quella di sinistra è quella lì, è CRS-7,
La
che è la
ok.
Dragon. È una Dragon Cargo, lanciata nel 2015 e che, se non sbaglio, aveva dei pezzi di ricambio per un'attività extraveicolare di Samantha, se non ricordo male, forse un guanto, non ricordo, dei guanti, non ricordo. Comunque, lì cosa era successo? Lì c'era stata una perdita di pressione nel serbatoio dell'ossigeno liquido. La Dragon si è correttamente sganciata dal secondo stadio, ma a quanto ho capito non ha aperto i paracadute, il software di bordo non è riuscito a far aprire i paracadute, non lo so, però l'impatto sull'oceano è stato molto duro, quindi i paracadute non hanno funzionato e si è distrutta. Questo è un fallimento fallimentare, perché la CRS-7 vuol dire che arriva dopo una serie di lanci ben riusciti, sembra una cosa ben consolidata ormai, ma boom, arriva questo fallimento, quindi questo non è positivo. Da qui poi SpaceX ha imparato e facendo le corna, finora non ce ne sono più stati di questi fallimenti. Il secondo, in alto a destra, vabbè, questo è abbastanza riconoscibile.
Nick Hague e
Sì,
Ucinin che sono
loro. Quindi un rarissimo, forse sì, un rarissimo sicuramente, fallimento di un Soyuz. Questo era quello che appunto con la Soyuz MS-10, dove appunto Nick Hague e Ucinin hanno dovuto abortire. E quindi anche qui la navetta si è sganciata correttamente dal razzo e Ovcinin e Haig sono atterrati correttamente qui e ha funzionato tutto e infatti adesso Haig è sulla Stazione Spaziale Internazionale. E cos'era successo qui? C'era stata una diminuzione della tensione elettrica durante la separazione dei booster. Infatti vediamo che il booster in alto e quello di destra si sono separati anche abbastanza bene, invece quello di sinistra è rimasto bloccato lì e infatti
Sì, di
la croce.
solito i Soyuz sono belli che fanno questa separazione simmetrica dei quattro booster, quindi fanno la croce di Korolev, e quando decollano
Esatto.
qua invece si vedeva da subito cioè, che poi in realtà poi la Soyuz si è staccata subito, però era una separazione non ottimale e il computer ha triggerato l'abort.
Esatto. E questo è un fallimento fallimentare. A, perché è una missione con astronauti e quindi rischioso. B, perché il Soyuz, mamma mia, un Soyuz che fallisce è stranissimo, visto che è in attività da una vita. Un altro fallimento che io personalmente considero fallimentare, sinceramente, è quello del Vega C del 2022. Era al suo secondo lancio, quindi non al primo lancio. Un primo lancio è andato bene, al secondo lancio cosa è successo? C'è stata una diminuzione di pressione e il secondo stadio, lo Zefiro 40, ha deviato la traiettoria, non ha portato a termine la missione e è rimasto a terra per 2 anni questo razzo prima di ripartire. Come mai lo considero fallimentare? Perché intanto parliamo di un Vega, anche se è una nuova versione, certo è un Vega C, quindi era il suo secondo lancio, era all'inizio, ok, però è un razzo che arriva da un'azienda che ha decenni di esperienza, un'azienda che non può permettersi dei fallimenti, proprio anche perché abbiamo visto prima che è stato dismesso un razzo, l'Ariane 5, che era il cavallo di battaglia, prima che fosse pronto il razzo nuovo. Il primo lancio del Vega C era andato bene, questo il secondo lancio, insomma, quindi ecco, qua io lo considererei un fallimento fallimentare. Mentre i fallimenti di successo, ho preso questi due esempi, ho preso lo Spectrum, che appunto vediamo questa mega esplosione, quindi i giornali, oddio, aiuto, no, bruttissimo, e invece, cavoli, sono riuscito ad arrivare sul pad di lancio, questa azienda privata che non ha mai lanciato prima, non ha mai costruito razzi prima, questo era il suo primo razzo, arrivano sul pad di lancio, riescono a lanciare in verticale e poi, okay, e poi fallisce. Però complimenti a Isar e insomma speriamo che questo, ma sicuramente hanno già pronto lo Spectrum 2, leggevo, quindi sono super entusiasti di come è andato questo lancio. E il secondo fallimento di successo secondo me è in generale i lanci Starship, perché di nuovo sono tutti test ancora, siamo proprio a livello di scocca, non c'è niente dentro, non ci sono persone a bordo, non ci sono payload se non di test. Stanno testando la scocca, ne stanno testando diversi e questo qui in particolare SN10 era il terzo lancio di uno Starship, c'era ancora partiva da terra e atterrava a terra, quindi non c'erano ancora le chopstick e questo appunto era il terzo lancio, ma i primi due erano tipo esplosi in volo, erano caduti malissimo. Questo era riuscito a lanciare ad arrivare a 10 km, aspetta che mi sono segnata qualche dato, 10 km, se aveva fatto il belly flop, com'è che si chiamava il belly flip per tornare
sì,
ad atterrare?
Sì, belly flop lo chiamano. Beh,
ecco, quindi era...
venuto giù di pancia.
Andato giù di pancia, stabilissimo, mi ricordo ancora che ero rimasta scioccata da quanto stabile era questo gigante, poi è andato giù, si è fatto questo movimento, è sceso dritto ed è atterrato sul pad. Stavano per chiudere, se non addirittura hanno chiuso la live perché era atterrato senza alcun problema, qualche secondo dopo avevano visto che sotto i motori... C'era un piccolo incendio e boom, è scoppiato saltando addirittura in aria. Però era riuscito per la prima volta ad atterrare in piedi ed era atterrato bene. Poi vabbè, è successo quello che è successo. Ecco, quindi insomma, attenzione un po' a quelli che dicono no, no, è un fallimento assolutamente solo perché vedono un'esplosione. Tante volte, alcune volte invece un'esplosione può anche voler dire cose positive. Dipende da che background c'è dietro al lancio. A proposito di lanci e missioni,
e fallimenti.
Bene. O fallite, esatto. Parliamo invece dello Starliner, perché c'è qualche novità.
Beh, chiaramente Bacia e Suni gli hanno lasciato il tempo di riambientarsi e poi finalmente lunedì, non so quant'era, il 28 marzo o giù di lì, scusate se non sono pronto con la data, comunque lunedì c'è stata una conferenza stampa al Johnson Space Center dove gli astronauti prima hanno parlato liberamente, insomma hanno detto la loro opinione, poi dopo tutti i vari giornalisti avevano, come spesso si fa in questi casi, 10 minuti di tempo a rotazione per porre delle domande specifiche, insomma in nome della loro testata giornalistica. L'ultimo di questi giornalisti, guarda caso abbiamo, sembra la puntata marchetta ad Ars Technica, era Eric Berger che è andato a parlare appunto con Butch, tra l'altro tra loro due insomma si conoscono da lungo tempo e questa intervista che doveva durare 10 minuti in realtà è durata una buona mezz'oretta e da quello che scrive Eric, ho lasciato il link dall'articolo originale nel note così se volete andate a leggerlo, c'è Butch che si è sbottonato parecchio ed è andato anche un po' più sul tecnico perché durante questa conferenza stampa chiaramente la maggior parte dei giornalisti cosa faceva? Rompeva le scatole sul fatto bloccati o non bloccati, rompeva le scatole, ma è stato Trump che vi ha salvato, vi ha portato giù e Biden invece vi lasciava su, insomma tutte queste classiche di domande che poi insomma avete poi visto anche di riflesso sulle testate italiane. Invece Berger è un addetto del settore, gli interessava un po' più le note le questioni tecniche e in particolare quello che era successo a Starliner, che la storia è anche bella, insomma era tanto tempo che volevano decollare, c'era stato qualche scrub, poi finalmente decollano e la missione parte benissimo perché prima di tutto Butch dice sono rimasto di stucco per la precisione con la quale l'Atlas Centaur ci ha messo in orbita. Lo sapete che c'è Tori Bruno che ogni volta che lancia fa su Twitter questa immagine, oppure la United Launch Alliance mette questo come si chiama? Questo non mi viene la parola.
Bersaglio.
Grazie, non mi veniva bersaglio in cui mette il puntino dove esattamente c'è stato l'inserimento in orbita del carico utile lanciato dall'Atlas, e in questo caso era super preciso. Buccia ha volato anche sullo shuttle, insomma, sa che spesso e volentieri non tutto è perfetto, devono sempre magari fare qualche manovra correttiva appena raggiungono l'orbita preliminare per mettersi nella giusta traiettoria. Invece praticamente non hanno dovuto fare niente, non aveva mai volato su un vettore così preciso. Benissimo anche la serie di test che avevano iniziato a fare in orbita subito dopo l'arrivo, insomma avevano, ricordiamo che questa era una missione di test, la prima con equipaggio, quindi avevano un sacco di test da fare per insomma verificare le capacità della capsula. E anche qui Batch racconta che lui aveva una checklist alla quale doveva dare un rate, un voto, insomma c'è cioè una convenzione che si usa per i piloti collaudatori che danno questi voti da 10 che è pessimo, invece 1 è il voto più alto. Lui dice: in tutta la mia carriera non ho dato mai 1 a veicoli che ho collaudato, che comunque dovevo valutare. Fa, con Starliner quel giorno lì sono andato molto molto vicino a darci 1, non ce l'ha dato 1 però, ancora se lo tiene per il volo perfetto nella sua carriera. Comunque era super super gasato, super entusiasta, e sia lui che Suni erano carichi insomma per la giornata successiva, che sarebbe stata impegnativa perché era il docking. Comunque tempo di far scendere l'adrenalina e tempo di rilassarsi un attimo, iniziano insomma un po' le cose negative, la prima delle quali è il freddo boia che c'era dentro a Starliner. Allora non c'era un termometro, però Batch dice: secondo me c'erano 10 gradi, ma 10 gradi è freddo, ragazzi, adesso non so se ci avete preso. Quindi loro si erano già tolti la tuta spaziale, si erano più o meno messi nello stesso assetto che gli astronauti utilizzano sulla ISS, quindi t-shirt e pantaloncini leggeri. E Suni fa: ma io c'ho freddo, e anche Butch, in effetti, alla fine mettiti gli scarponi della tuta di lancio. Alla fine si sono rimessi la tuta del lancio e continuavano ad avere freddo. E tra l'altro prima della missione eravamo indecisi se portare o meno il sacco a pelo, che di solito gli astronauti hanno un sacco a pelo che attaccano da qualche parte in modo che quando dormono non fluttuino all'interno della capsula. Noi avevano portato e dai, insomma, siamo scafati, chi se ne frega. E invece hanno patito freddo, quindi a parte questa curiosa storia, che comunque 10 gradi sono pochi. Sul forum discutevamo che di solito il problema per i veicoli spaziali è che tendono a surriscaldarsi, perché chiaramente quando il sole picchia contro la capsula per irraggiamento la scalda. Una volta che il sole tramonta, sì, nel vuoto c'è una temperatura bassissima, però insomma è un conto è dire che ci sono meno 130 gradi centigradi sulla Terra con l'aria. Nel vuoto è una cosa un po' diversa, dire che ci sono meno 130 gradi centigradi, non c'è il vuoto, il calore non ha modo di disperdersi, e spesso i veicoli spaziali hanno questi grandi radiatori dove ci sono tutti i sistemi attivi per portare via il calore, ci sono i terminali a bordo, i computer a bordo che scaldano, però si vede che hanno veramente sottostimato la quantità di calore che si poteva sviluppare nella capsula. Suni fa: forse era per il fatto che eravamo solo in 2 anziché in 4, quindi la capsula è pensata per 4 persone tra i loro corpi e le varie strumentazioni che magari in più ci sono quando ci sono 4 persone a bordo, magari potrebbero scaldare di più la capsula. Fatto sta che c'era freddo. Arriva il giorno del docking. Prima di partire, a Batch e gli ingegneri di Boeing, insomma, che hanno passato mesi e mesi a fare simulazioni e addestramento per tutti gli scenari possibili, chiaramente con l'avvicinarsi del lancio chiedevano: Batch, ma alla fine cos'è che, se dovessi dire qualcosa, cos'è che ti preoccupa di più? Insomma, c'è questa storia di thruster, abbiamo fatto il volo di test, il modulo di servizio aveva dei problemi. Il modulo di servizio nella Starliner, come nelle altre capsule, è un pezzo che non rientra, quindi non abbiamo mai potuto esaminare nel dettaglio cos'era successo, ed è anche lo stesso motivo per cui hanno fatto tantissimi test con Starliner una volta attraccata. Ve lo diceva Lavero, questi qua fanno test perché cosa servono? Servono perché non recuperano sto cavolo di modulo di servizio, se hanno dei problemi devono capire perché. Non l'abbiamo recuperato, quindi ok, c'è l'ipotesi che ci sia stato, non so, la contaminazione di qualche agente esterno che abbia bloccato queste maledette valvole dei thruster. insomma, io non ero tranquillo, se c'era una cosa per cui non doveva essere tranquillo era quella, insomma, un malfunzionamento dei thruster.
Ma no, ma vedrai che andrà tutto bene.
Inizia il docking, perdono un thruster. Allora, i thruster, anche lì c'è una puntata della Vero che ve li spiega bene. Intorno alla Starliner ci sono queste famigerate doghouse, queste scatolotte, e dentro ogni doghouse ci sono 28, in totale sono 28 motori distribuiti sulle doghouses. E di questi thruster ce ne sono un po' di quelli grandi. Se voi guardate una foto di Starliner ci sono dei buchi molto grandi, e quelli sono i motori di manovra che servono per fare the orbit burn e insomma le manovre orbitali più importanti. Quelli non sono oggetto di questa discussione. Quelli che hanno iniziato a fallire sono gli RCS, quindi il Reaction Control System. Sono dei thruster e dei motori che fanno delle spinte un po' più meno intense dal punto di vista della spinta, e servono per insomma mantenere la tua capsula orientata col giusto angolo e muoverla avanti e indietro per le manovre di fino nelle manovre di rendezvous. Quindi in totale ci sono 28 RCS, 7 nelle quattro doghouses. Uno di questi RCS ci molla. E vabbè, siamo ancora a 2 gradi, cioè possiamo sopportare altri 2 fallimenti prima che perdiamo completamente il controllo della capsula. La capsula rimane comunque in modalità autonoma, e comunque lì Baci inizia già a pensare, ecco vedi, c'è già mollato un thruster come l'altra volta, speriamo che non succeda niente. Allora, tempo di fare questi ragionamenti, ci molla il secondo thruster. Allora, col secondo thruster fuori uso, nella procedura standard del docking c'era praticamente l'abort automatico. Con 2 thruster fuori uso si chiama l'abort e la capsula viene fatta rientrare. Però la NASA hanno iniziato a confabulare, perché ormai erano molto molto vicini alla Stazione Spaziale Internazionale, e hanno deciso di fare una deroga a questa flight rule, a questa regola del volo, e hanno detto non facciamo abort. Tra l'altro Bach era d'accordo, visto che erano a meno di 300 metri dalla ISS, e col secondo thruster fuori uso passo in manuale, la piloto io, non c'è problema, ci avviciniamo e proseguiamo così, anche se non sarebbe ottimale. Arriva a 260 metri dall'ISS, cosa succede? Si guasta il terzo thruster. Allora, guastandosi il terzo thruster, arriviamo nel momento in cui, che se ci molla un altro thruster, non possiamo più manovrare la capsula correttamente. Ci sarebbe del margine se i thruster che vengono a fallire, a rompersi, a andare offline, fossero disposti casualmente, cioè tutti questi 28 thruster nel loro totale un po' sono ridondanti. È chiaro che se si guasta quello che ti spinge in avanti, si guasta quello che spinge in indietro, comunque hai 2 backup, e quindi non è che perdi la capsula. O non si guastano tutti quelli che spingono a poppa, quindi quelli che spingono in avanti la capsula, di tutti questi qua. Quindi c'era la possibilità che se si guastava esattamente un altro di quei thruster, allora non potevi più muovere Starliner in avanti.
Infatti, se vi ricordate, subito pensavano che fosse a causa del calore del sole, perché fatalità erano tutti quelli dietro, quelli esatto, che guardavano verso il sole.
Allora, siamo senza 3 thruster, siamo a 260 metri dall'ISS, che cosa facciamo? Ci avviciniamo, abortiamo, però se facciamo un abort e poi perdiamo il motore, poi dopo come non è detto che riusciamo ad attraccare all'ISS, non è detto che ci riusciamo ad orientare bene per poter fare il orbit burn e per poter rientrare. Quindi c'è questi minuti concitati, Butch parla di giochi di sguardo tra lei e Sani, insomma, che se intendono capiscono la gravità della situazione, sono indecisi. Butch ci tiene un sacco a tenere il controllo manuale della capsula, perché poi non si sa come va a finire. E ragazzi, si rompe anche il quarto thruster. Quindi in quel momento la Starliner non poteva più, diciamo, spingere all'avanti. l'attracco con l'ISS normalmente quando una capsula si attracca al portello forward del modulo del nodo 2 significa che la capsula è davanti all'ISS e è un pochino più bassa. Essendo un pochino più bassa, per meccanica orbitale, la sua orbita è un pochino più bassa, quindi cosa vuol dire? Che gira un po' più veloce. Però essendo davanti all'ISS, vuol dire che alla lunga si allontana sempre di più dall'ISS, non si sta avvicinando. Quindi c'era questa cosa, se non fai niente ti allontani. Poi c'era un'altra cosa ancora che preoccupava molto Butch e Sunny, che il sistema di guida della Starliner, tra i vari sistemi di guida della Starliner, c'è quello che come punto di riferimento usa la forma della ISS stessa. Quindi andando un po' alla deriva, quindi non riuscendo a mantenere l'assetto orbitale, diciamo che nel mirino del computer di bordo della Starliner, pian piano l'ISS stava uscendo. E se usciva completamente e si perdeva il lock, si perdeva il punto di riferimento per la logica del computer di bordo, avrebbe il computer di bordo comandato in automatico l'abort senza possibilità di fare nulla. E quindi, però, l'abort con quattro motori che non funzionavano, cioè sarebbe stato un po' veramente complicato. Dal centro controllo, che ovviamente non erano lasciati in balia di loro stessi Butch e Sunny, decidono di riavviare i motori, fare un reboot del computer sostanzialmente. Anche qui Butch era un po' preoccupato perché comunque la situazione era critica, però un pochino riusciva ancora a manovrare Starliner, però alla fine si lascia convincere e riavviano il computer. Quindi erano senza quattro motori e riavviano il computer. Ne ripartono due, appena ripartiti due se ne blocca un quinto. Quindi pensate se non avessero fatto il reboot dei motori, sarebbero stati senza cinque motori e lì erano veramente razzi amarissimi. Quindi alla fine sono a quota, dunque ripristinano due, ne hanno solo uno che va e un altro che non va e decidono di fare un altro reboot e alla fine riescono a portare in piedi tre motori e quindi alla fine della fiera arrivavano ad avere solo un motore che non riuscivano assolutamente a controllare. Però con solo un motore non controllabile c'era la possibilità al computer di bordo di ritornare in modalità automatica e fare il docking. Butch non voleva subito perché in certe simulazioni, visto che lui comunque prima di partire ha detto che ha fatto tante di quelle simulazioni, però mai nessuna con una che gli faceva fallire quattro RCS tutti nella stessa direzione, diceva: se io ridò il controllo al computer di bordo non sono sicuro di poter, in caso di emergenza, riprenderlo in manuale. Quindi hanno un po' discusso su questa cosa qua, però poi hanno deciso di dare il controllo al computer di bordo, che poi ha fatto docking. Sunny dice: avete visto che quando sono andato dentro la ISS ho fatto quella specie di balletto? Sì, ero contenta di vedere i miei compagni a bordo della ISS, ma soprattutto ero molto contenta per essere riuscita ad arrivare a bordo dopo tutto quello che era successo. Una cosa interessante che dice Butch alla fine dell'articolo, che non la sapevo, è che la decisione di non rientrare con Starliner è stata molto molto spinta da lui, perché NASA e Boeing alla fine della fiera erano per il ritorno con Starliner, ma Butch e anche Sunny, chiaramente consultandosi a bordo, hanno detto: sentite, noi stiamo bene qua, è vero che ci sarà un periodo in cui, se succede una eventuale emergenza sulla ISS, o che siamo stipati dentro una Dragon senza una tuta, o siamo dobbiamo tornare dentro la Starliner senza avere la certezza di tornare, però preferiamo prenderci questo rischio se possibile, e se possibile possiamo rientrare con un altro veicolo, con un'altra soluzione, cosa che poi effettivamente è stata decisa poi coralmente. Però dice che è stato lui, non era sicuro che all'ennesima domanda di NASA, volete rientrare con Starliner, dice: non sono sicuro che avrei detto di sì, e quindi ha fatto capire le sue ragioni senza dover dire esplicitamente no, non ritornerò mai, però insomma ha spinto fortemente per poter trovare una soluzione alternativa.
Grazie Ricky, è stato un bellissimo riassunto dell'articolo di Eric che avevo letto anch'io, ma non avevo capito alcuni dettagli che mi hai spiegato anche stasera. E tra l'altro, allora, tanto, tanto di cappello a Bucci Suni perché in conferenza, una conferenza che NASA apre al pubblico, a tutti, è stato super signore nel rispondere alle domande. E quando gli è stato chiesto a chi daresti la colpa per tutti i problemi dello Starliner? Lui ha detto: allora, se c'è da dare la colpa a qualcuno, in primis la colpa è mia perché io parlo per me stesso e perché non ho fatto abbastanza domande che avrei potuto fare. Domande come, ad esempio, come si muove lo Starliner se mancano i cinque motori, come riacquisisce l'assetto, posso riprendere in mano manualmente il controllo dopo che ho lasciato il computer di bordo, e insomma, magari quelle domande che in una situazione normale non ti verrebbero in mente. Quindi tanto di cappello a lui e personalmente tanto di cappello anche a NASA perché ha dato molta fiducia ai suoi astronauti e appunto li ha ascoltati a tal punto da dar contro a Boeing che dall'ultima conferenza in cui era presente Mark Nappi non si è poi più vista né praticamente sentita. E quindi, insomma, consapevole di quello, della storia dei voli spaziali di NASA, anche purtroppo falliti in passato, insomma, tanto di cappello che appunto ha ascoltato i propri astronauti. Poi alla fine lo Starliner era rientrato senza problemi, quindi magari no, ecco, non c'era bisogno, però ecco, bravi.
Valerie fa giustamente notare che Berger è super fazioso e
Sì, lo
lo sappiamo
sappiamo.
perfettamente, però in quell'articolo ci sono veramente tanti virgolettati e quindi parole che ha detto effettivamente Butch, quindi o che Butch abbia un bias e può anche essere, però parlando di esattamente tutte queste cose così specifiche. Posso relativamente pensare che il docking sia stato veramente problematico. Ecco, diciamo forse non una questione di vita, magari o di morte, come magari posso aver lasciato trasparire nel mio racconto, però insomma una cosa veramente problematica. E soprattutto la parte in cui Batch dice: guarda, che alla fine non ero io tanto sicuro di rientrare, ci credo, insomma, quindi secondo me ci sta. Sì, leggetelo con le pinze, però mettete in considerazione anche il fatto che, insomma, anche se guardate le varie interviste, lo vedete un po' anche questo modo di raccontare l'evento da Bacia e Suni anche con altri giornalisti.
E articolo anche molto tecnico, come diceva Ricky, e che per esempio dà alcune spiegazioni di cose tecniche che io non conoscevo, tipo Butch diceva: ah, abbiamo perso la 6DOF, e Eric poi lo spiega che cos'è la 6 degrees of freedom, quindi la libertà di movimento nelle sei direzioni, cosa che appunto non, se l'avessi letto non avrei saputo interpretarlo, invece poi, insomma, articolo interessante, esatto. Allora, grazie per essere con noi questa sera, intanto per essere tornati a trovarci questo giovedì, grazie per essere sempre in tanti in chat e per i vostri commenti. Potete commentare qualsiasi live che vedete, insomma, ogni giovedì sera, potete commentare gli articoli degli articolisti su www.astronautinews.it, perché i nostri articolisti sono sempre prolifici di articoli, ogni settimana trovate, insomma, le informazioni sulle ultime novità spaziali. E potete condividere sia gli articoli che le nostre puntate, che anche i post su forumastronautico.it, che è il luogo dove ci rilassiamo e chiacchieriamo a qualsiasi ora del giorno o della notte. Ci trovate sempre lì quando succede qualcosa, quando Chun posta un nuovo video, lo trovate poi sul forum, quando insomma abbiamo delle informazioni sia sulle politiche che sui discorsi tecnici. Li postiamo poi lì e li commentiamo molto volentieri, quindi potete venire lì, potete leggere semplicemente oppure potete venire a commentare se vi iscrivete al forum o anche appunto condividere col pulsantino un thread che vi è piaciuto particolarmente e condividerlo dove volete sui vostri social. Se vi piace tutto questo ambito, l'ambiente in cui viviamo, l'ambiente in cui vi portiamo ogni giovedì sera, potete anche farci delle donazioni. ISA è un'associazione senza scopo di lucro. Perché sì, perché siamo senza scopo di lucro, quindi utilizziamo le vostre donazioni per appunto magari preparare gli astronauti meet come quello del mese scorso, o se la donazione è superiore ai 15 euro, poi riceverete a casa anche la tesserina ISA 2025. E ecco, quindi dateci magari se vi fa piacere farci questo tipo di donazione, fateci sapere dove spedirvi la tessera, a quale indirizzo fisico spedirvelo. Potete scriverci a info@isa.it. Per invece andare a donare, vedete in sovraimpressione, andate su isa.it/sostienici. Quindi grazie, grazie, grazie anche di essere qui questa sera. Ma non è finita perché adesso c'è la rubrica, quella più amata, quella delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
All'inizio del Novecento era già stata delineata negli aspetti fondamentali la teoria del volo spaziale interplanetario. Secondo questa teoria, per raggiungere un pianeta alla Terra con un veicolo spaziale, si doveva seguire una traiettoria ad arco, un arco di sezione conica, quindi per esempio un arco di ellisse, che aveva a un estremo la Terra, la zona della Terra da cui partiva il veicolo spaziale, e all'altro estremo il pianeta che si voleva raggiungere. All'estremo della Terra, di questa traiettoria, quindi all'inizio della traiettoria, il veicolo spaziale doveva accendere i motori per un periodo relativamente breve per dare la spinta sufficiente per arrivare nel punto desiderato nella zona del pianeta. Ma c'era un problema, che secondo le tecnologie spaziali, le tecnologie di propulsione disponibili fino all'alba dell'era spaziale e considerati i possibili sviluppi, le tecnologie disponibili avrebbero potuto portare un veicolo spaziale, soltanto al massimo fino al pianeta Giove. Quindi le tecnologie di propulsione, disponibili e ipotizzabili non potevano spingere con la manovra iniziale un veicolo oltre il pianeta Giove. E era talmente grande questa energia richiesta per raggiungere eventuali pianeti successivi, che perfino il grande pioniere dell'astronautica, Hermann Oberth, aveva dimostrato matematicamente l'impossibilità di raggiungere corpi celesti oltre Giove in base a questa teoria. E quindi per buona parte del Novecento ci si rassegnò alla possibilità, una volta realizzato il volo spaziale, di non andare oltre Giove o poco più. Nei decenni successivi, e quindi verso l'inizio della seconda metà del Novecento, nonostante alcune intuizioni teoriche, alcuni progressi, l'idea prevalente rimase quella, cioè la necessità l'impossibilità di raggiungere pianeti oltre Giove, vista l'energia enorme che sarebbe stata necessaria per dare la spinta iniziale. Per energia intendiamo potenza del motore a razzo per questa accensione e propellente necessario per eseguire questa attenzione. Nell'agosto del 1961, un giovane matematico americano, Michael Minovich, lavorava al JPL della NASA, il Jet Propulsion Laboratory della NASA, e presentò una sua idea per superare questo limite. Un'idea che Minovich chiamò Gravity Propelled Interplanetary Space Travel, cioè volo spaziale interplanetario propulso dalla gravità. A Minovich venne un'idea e provò a congiungere una serie di traiettorie ad arco di questo tipo in modo tale che ogni arco successivo doveva partire dal punto di arrivo dell'arco precedente. Quindi il primo arco dalla Terra al pianeta 1, il secondo arco dal pianeta 1 al pianeta 2 e così via fino al pianeta che si voleva raggiungere. Secondo questa idea di Minovich era ancora necessaria soltanto la prima accensione, perché dal secondo corpo in poi, cioè dal primo pianeta raggiunto in poi, non c'era bisogno di ulteriori accensioni di motori a razzo, perché sarebbe stata utilizzata l'energia del pianeta per proseguire oltre, cioè la forza di gravità del pianeta, arrivando col veicolo spaziale sufficientemente vicino a questo corpo, l'avrebbe poi fiondato verso il corpo celeste successivo, quindi la seconda tappa di questo volo spaziale fino a raggiungere l'oggetto finale della traiettoria. Quindi una serie continua di archi di sezione conica, il primo dei quali doveva cominciare dalla Terra e l'ultimo dei quali era il pianeta da raggiungere. Quindi con un utilizzo di energia, di sistemi di propulsione e di quantità di propellente tradizionale, quindi relativamente ridotto, si poteva raggiungere in linea di principio qualunque corpo del sistema solare e quindi superare anche il limite di Giove, considerato invalicabile fino a quel momento. Peraltro si poteva fare con un dispendio di energia relativamente ridotto, non più di una manovra di passaggio, di trasferimento da un pianeta a un altro previsto dalla teoria classica. Quindi il singolo arco oggi è noto come orbita di trasferimento di Oman. Michael Minovich presentò le sue conclusioni in un rapporto, appunto nell'agosto del 1961, e il suo superiore, il responsabile della dinamica volo del JPL, lo liquidò come un'idea impossibile, perché era ancora prevalente l'opinione classica. Minovich decise di approfondire per conto proprio questa idea, ma per farlo era necessaria una grande quantità di calcoli. L'anno successivo, nel 1962, cominciò a chiedere e a ottenere del tempo di calcolo presso un grande IBM 7090 dell'Università della California a Los Angeles e iniziò a fare questi calcoli che erano richiesti perché non bastava l'idea iniziale per sviluppare una traiettoria, per sviluppare un tipo di missione del genere, ma serviva anche di risolvere una serie di problemi matematici ancora difficili per l'epoca. In particolare bisognava dare una soluzione pratica al problema ristretto dei tre corpi, cioè descrivere il movimento di uno dei corpi di un gruppo di tre, due dei quali di dimensioni planetarie, quindi un pianeta di partenza, per esempio, e uno di arrivo, e il terzo di massa trascurabile, quindi per esempio un veicolo spaziale. Minovich iniziò nella primavera del 1962 a fare questi calcoli con l'IBM 7090 dell'Università della California. E in seguito, nei mesi successivi, chiese e ottenne di utilizzare dei computer simili, un altro IBM 7090 e un IBM 7094, questa volta al JPL, Questo tempo di calcolo gli veniva concesso tutte le volte che il sistema non era impegnato per altri calcoli, per altre richieste di calcolo da parte di altri dipartimenti o ricercatori. In tutto, in diversi mesi, quindi per buona parte della seconda metà del 1962, tra questi tre grandi calcolatori, Minovic mise insieme un migliaio di ore di calcolo. Teniamo presente che gli IBM 7090 erano dei computer mainframe sviluppati da IBM, in particolare per le applicazioni scientifiche. E poi nel resto del decennio vennero utilizzati molto gli IBM 7090 e 7094, anche dalla NASA, per esempio per il programma Apollo. Completati questi calcoli, Minovic riuscì a ottenere l'analisi matematica, i dati matematici che gli servivano, oltre alla teoria, per dimostrare la sua idea. Effettivamente questa idea venne presa sul serio, venne considerata teoricamente possibile, e soltanto pochi anni dopo, circa un decennio dopo, all'inizio degli anni 70, cominciarono a essere lanciate le prime missioni interplanetarie oltre l'orbita di Giove. Per esempio le missioni Pioneer, le missioni Pioneer 10 e Pioneer 11, che andarono oltre Giove, raggiunsero per esempio Saturno e si persero oltre i confini del Sistema Solare. Negli anni successivi poi vennero lanciati anche i Voyager per eseguire delle manovre del tipo di quelle previste da Minovic per raggiungere non soltanto Giove e Saturno, ma poi anche pianeti successivi come Urano e Nettuno. Questa idea di Minovic, che poi è rimasta conosciuta soprattutto come gravity assist o fionda gravitazionale, queste manovre sono state utilizzate praticamente da tutto, dalla maggior parte delle missioni interplanetarie successive, non soltanto oltre il pianeta Giove, ma anche nelle zone intermedie del Sistema Solare, per esempio nella fascia degli asteroidi. E dobbiamo la conoscenza del Sistema Solare esterno, quindi la conoscenza e le osservazioni spaziali dirette del Sistema Solare esterno, grazie soprattutto alle intuizioni di Michael Minovic. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo per queste chicche impagabili, che sono dei tuffi nella storia. Tra l'altro vi ricordo che Marco era riuscito a estrapolare le puntate di Nonno Apollo e caricarle stand alone delle vecchie stagioni. Adesso vediamo se riusciamo anche a fare la stessa cosa per le nuove stagioni. Siamo ai link della settimana e abbiamo una photo gallery, l'Artemis Underway Recovery Test 12.
Sì, è una di quelle campagne che ogni tanto fanno quelle del segmento ground del programma Artemis, in questo caso, quindi il segmento ground è quello che prova tutte le procedure che non hanno a che fare specificatamente col razzo, e una di queste procedure è chiaramente il recupero di Orion una volta ammarrata. A differenza della Dragon di SpaceX, che ormai siamo abituati a vederla, quindi ammara, poi viene avvicinata da dei gommoni che la mettono in sicurezza togliendogli i paracaduti, e poi si avvicina alla barca appoggio, che sia Shannon o Megan, che dir si voglia, col suo argano la porta sul ponte, dopodiché viene aperta la capsula e gli astronauti vengono fatti uscire. Per il programma Artemis si segue una procedura simile a quella che succedeva con il programma Apollo, cioè una volta ammarata la capsula, gli astronauti vengono estratti direttamente in mare, cioè viene portato un gommone vicinissimo alla capsula, vengono estratti appoggiati su questo gomone di dimensioni generose, dopodiché arriva un elicottero col cestello e se li porta via. La nave appoggio c'è anche in questo caso, è una nave appoggio molto grande, una di quelle navi che hanno il ponte sommergibile, quindi riescono a imbarcare acqua nel ponte, si avvicinano all'Orion, la caricano, poi dopo il ponte viene liberato dall'acqua e da lì i tecnici possono arrivare ad operare sulla capsula, che però ricordiamo è già vuota perché gli astronauti sono stati portati via velocemente. Quindi in questa gallery vedete queste fasi simulate del recupero degli astronauti. La cosa carina e interessante la segnalo perché i quattro astronauti che hanno simulato l'equipaggio a bordo di questa capsula Orion erano Andrea Douglas, Denise Buran, Stan Long e il nostro Luca Parmitano. Quindi è bello vedere Luca con la tuta Artemis e fantasticare che un giorno la indossi veramente, magari per un viaggio verso la Luna.
Allora, adesso vediamo quello che è successo invece la settimana scorsa. Di importante abbiamo avuto il distacco della Cygnus NG21 dalla stazione spaziale e il rientro distruttivo, perché le Cygnus non rientrano integre, quindi la distruzione in atmosfera sempre della Cygnus NG21 il 30 marzo. Sul forum Lupin ci fa notare che questa è stata la Cygnus che è rimasta più attraccata di tutte, cioè quindi per lungo tempo sulla stazione spaziale, e si chiedeva a Buzz il perché, visto che ce l'aveva anche un po' spiegato durante l'Astronauti Meet. Praticamente cosa succede? Che le Cygnus, appunto, non essendo navette recuperabili, quindi distruggendosi in atmosfera, vengono utilizzate come trash can, come cestino della
camion dell'immondizia.
Camion dell'immondizia, esatto, era il camion dell'immondizia. Quindi più rimane a bordo, cioè più hai cose da buttare via, più ti fa piacere che la Cygnus rimanga a bordo, perché così la riempi fino a che appunto non è piena a tappo. E una volta che è piena tappo, poi si chiude tutto e si lancia in atmosfera e tutto viene distrutto. E come faceva vedere Lupin sul forum, c'è questo trend che ogni Cygnus aumenta sempre di più, un po' di più, il tempo che rimane attraccata alla stazione spaziale. Infatti questa è quella che è rimasta attraccata più a lungo di tutte. E poi cos'altro è successo? C'è stato il lancio dello Spectrum, di cui abbiamo parlato, c'è stato il lancio di FRAM 2, questo è avvenuto puntualmente martedì 1 aprile alle 3.46, che era la prima finestra di lancio. Avevano previsto tre finestre di lancio che dipendevano dal meteo durante l'ammaraggio, insomma. C'erano tre finestre di lancio, hanno preso la prima e a posto, hanno lanciato quello delle 3.46. E poi c'è stato il lancio di una lunga marcia con dei satelliti di test, vari molti contatti ARIS, direi, tra cui anche il primo di, come si chiama? Nicole Ayers. Contatti ARIS, c'è stato un reboost questo ieri della stazione spaziale, perché sta per andarsene la Soyuz MS-26,
sì,
e attraccare la MS-27, corretto?
Sì, sì.
Con i numeri, perfetto.
Sì.
Quindi invece cosa succederà questa settimana, quella che viene? Abbiamo domani il lancio di un altro gruppo di Starlink. Ah sì, beh, Starlink vari ed eventuali, credo, no? La settimana scorsa ci sono stati... No, neanche, sono stati spostati un bel po'.
Sì, perché non c'era un gran bel tempo al Kennedy Space Center, tra l'altro proprio Fram si è infilata in un momento di schiarita, perché c'erano un sacco di fulmini prima del lancio di Fram, proprio perché il tempo non è stato stabilissimo in Florida.
Sai dove li ho visti i fulmini? Dalle riprese di Don Pettit, ho visto dei bellissimi, oltre che i fulmini, gli blue sprite, i red.
Allora, adesso che no, ti sei allora andato su quella grumia, dovete sapere che io non scarico le foto per i miei timelapse. C'è una serie infinita, ma un numero di come 100.000 foto della macchina fotografica rivolta verso il basso, e quella che hai visto su Twitter è una parte, ce ne sono, bisognerebbe avere un'altra vita per vedere tutti i frame, per vedere tutti i fulmini, per vedere se ci sono gli sprite. Comunque si vede che l'hanno imbeccato a fare quella cosa lì e sta cercando di catturare più foto di fulmini, sprite, blue jet e compagnia bella possibile.
Possibile, dai che viene giù fra poco per fortuna. Allora. Domani,
Fermatelo.
dicevo domani, gruppo di Starlink alle 3:02 di notte da Vandenberg, sì, lo Starlink 113. Poi un contatto ARIS con una scuola russa, la UFA City School, domani alle 12:25 con Ivan Wagner. Sabato non c'è niente, mentre domenica, a parte essere il compleanno di Paolo Nespoli, tanti auguri Paolo, e c'è un altro lancio di Starlink, il gruppo 672, questo da Cape, alle 4:40 di notte. Poi passiamo alla settimana prossima cioè settimana prossima nel senso vero, di lunedì, abbiamo un altro compleanno, quello di Tim Peake, e un contatto ARIS lunedì 7, con una scuola russa di Kaliningrad, il liceo numero 23, liceo numero 23, con non si sa ancora chi, quindi è un contatto ARIS ancora un po' in sospeso, però teoricamente dovrebbe essere il primo pomeriggio alle 13:10. Martedì 8 invece è una giornata importante perché viene lanciata la Soyuz MS-27 con a bordo, chi c'è, aspetta, dai, non c'è, eccolo qua, Rizikov e
Zubrinsky.
Zubritsky e Johnny Kim, giusto,
Sì.
un astronauta NASA che ultimamente sta facendo un sacco di interviste proprio perché appunto sta per partire. E questo il lancio avviene alle 7:47 da Baikonur. L'attracco alla stazione spaziale alle 11:04, quindi cioè fanno l'attracco in quello in 3 ore. L'apertura del portello avviene alle 13:20, quindi nel giro di 8, 9, 10, 2, 3, 5 ore vanno dalla Terra alla stazione spaziale e sono già all'interno dell'ISS.
Attracco in 3 ore che è stato coadiuvato dal reboost dell'ISS di ieri, che appunto o ieri o di là. No,
Domani, no,
ieri l'ha fatto
aspetta.
di sicuro perché la Katia Plushenko ha postato un video
Bravo, ieri, sì, l'ho appena
di
detto.
Wagner che aveva messo in sospensione
Giusto.
delle biglie, che ha fatto vedere che chiaramente quando l'ISS ha acceso i motori si sono spostate dentro al sacchetto.
Giusto, giusto. Mercoledì 9 vedo che c'è il lancio di un Atlas V551 con il Project Kuiper, quindi il primo lancio di satelliti Project Kuiper, quella costellazione di Amazon, sono sempre
Tipo
satelliti
Starlink,
tipo
però
Starlink, esatto.
sono in orbita più alta, quindi la costellazione finale avrà meno satelliti di Starlink.
Esatto, si prevede che i satelliti saranno posizionati su 98 piani orbitali, su 3 stadi orbitali, 590 km, 610 e 630 di altitudine. E in teoria, alla fine,
3.200 rotti
ecco,
satelliti.
esatto. Ok, quindi domani c'è il primo lancio. No, mercoledì 9 c'è il primo lancio di questa cosa. Dallo SLC 41, il complesso di lancio 41 al Cape alle 18. Mentre giovedì, niente, torniamo noi con la puntata successiva a raccontarvi le ultime news. Detto questo, chiudiamo le nostre chopstick. Vi ringraziamo ancora una volta di essere stati con noi in questo venerdì. Speriamo che in questo giovedì, sono già oltre, speriamo che vi siate divertiti, insomma, che ci ritroviamo anche il giovedì prossimo. E vi salutiamo partendo dall'Unione Terre d'Argine.
Ehi, ciao a tutti, ci sentiamo la prossima settimana o quando volete, quando ci ascoltate in differita. Ciao a tutti da Ricky. Da
Da Milano
Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
e da Verona vi saluta davvero ad Astra.